RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buonanotte a tutti, eccoci qui per la prima volta su Radio Base. Benvenuti a RIP, Rock in Peace. Io sono Federico Yormen Ferrari e questa sera per la prima volta ci divertiremo per un'oretta tutti insieme. Siamo in tre questa sera, non siamo in due. Abbiamo un angelo custode che ci sta controllando dall'alto, perché qua ci sono un sacco di bottoni, un sacco di tasti, un sacco di monitor. Siamo veramente grati a Marco Camilli che in regia ci sta dando una grandissima mano. Vado subito a presentare il primo ospite. Il primo ospite di questa sera è Giorgio Signoretti, detto Cigno. Ciao Giorgio.
Ciao, buonanotte a tutti.
Lo ringraziamo tanto perché è un ospite che con noi questa sera rompe un po' il ghiaccio e abbiamo deciso di parlare di un tema abbastanza strano, perché comunque vogliamo parlare di morte, vogliamo parlare di storie fantastiche, di storie straordinarie, di musicisti che ci hanno fatto crescere, ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto veramente ascoltare un sacco di buona musica. Questa sera parleremo in particolar modo di alcuni chitarristi che hanno cambiato la storia della musica, non solo della musica rock, ma della musica degli ultimi 100 anni. Parleremo di 5 chitarristi che sono Django Reinhardt, sono Robert Johnson, Jerry Garcia dei Grateful Dead, più conosciuto come chitarrista dei Grateful Dead, anche se ha fatto tantissime altre cose, ma lo scopriremo dopo. Parleremo di Frank Zappa e di Duane Allman, però prima di tutto voglio parlare di Giorgio Signoretti, perché anche lui è un grandissimo chitarrista. La mia detta è forse il miglior chitarrista di Mantova, dopo il sottoscritto ovviamente. No, sto scherzando Giorgio, no, però la particolarità è questa, è che io Giorgio l'ho sentito fin da quando avevo 15-16 anni, veniva a suonare nella birreria del mio paese e sono rimasto colpito dal suo modo di suonare la chitarra. Lui racconta veramente delle storie quando suona la chitarra, cioè io ho imparato ascoltando Giorgio a capire che cosa vuol dire fare un assolo, a capire che cosa vuol dire suonare insieme agli altri. Ho anche fatto delle cose con lui e posso dire che è veramente veramente un grande. Giorgio, dimmi un attimo di te, perché ti sei appassionato così tanto alla musica? Com'è nata questa tua passione?
Beh, io intanto ti ringrazio delle parole che hai detto, cerco adesso di tornare al colore rosa dopo che sono diventato rosso. Ma diciamo che intanto c'è stata una questione generazionale, cercherò di essere sintetico anche se potrei parlare tantissimo di questa cosa. Chiunque cercava di suonare la chitarra, la musica che si ascoltava era chitarra e voce e naturalmente batteria, basso, tutto il resto, ma fondamentalmente l'asse portante era il suono della chitarra e la voce. E che si trattasse del folk di Bob Dylan, che si trattasse del rock dei Rolling Stones o della musica, vuol dire, spazialmente visionaria di Jimi Hendrix o di Pink Floyd, comunque di fatto c'era questo. Per cui era inevitabile, la chitarra era inevitabile.
Erano gli anni.
Ma io
no, senza non ti sto chiedendo quanti anni hai.
Lo
però,
so, insomma, io sono un po' come Marina Ripa di Meana. cioè scriverò i miei primi 80 anni. Io sono del 1955. Ho ricevuto in regalo la mia prima chitarra nel 1969, perché prima avevano capito a casa che mi interessava la cosa, mi ero costruito una chitarra con una squadra, una riga e due elastici. Allora,
grande.
Insomma, hanno capito che la cosa mi interessava. Il 69 era quell'anno nel quale mi sono trovato in mano questo strumento, insomma, facendo i conti con le varie difficoltà che lo strumento, specie gli strumenti che ti capitavano in mano, quelle corde enormi, durissime, insomma, portava con sé. Fortunatamente c'era questa dimensione strada, tutti gli amici dai quali potevi copiare, guardare, rubare, insomma, questo era il modo in cui siamo cresciuti.
Certo, ma alcune domande prima di entrare nel vivo dei nostri ospiti che ci hanno insegnato un sacco di cose. Tra i tuoi chitarristi preferiti, chi possiamo annoverare? Diciamo, facciamo una classifica generale, perché poi c'è ogni musicista, ogni chitarrista ha le sue peculiarità, il suo modo di suonare, il suo stile, la sua estetica, eccetera. Però immagino che tu abbia qualcuno nel cuore da tenere, no?
Io direi che nel primo periodo, la scena era dominata da Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era sicuramente quello che io percepivo come l'evento cosmico, la cosa oltre la quale non sarebbe stato possibile andare. In effetti credo che sia davvero stato così. Però sono passati, diciamo così, dai miei ascolti anche dei musicisti abbastanza tipici per una persona di 14 anni, come non so, il chitarrista jazz Jim Hall, che è stato da quel momento uno dei miei punti di riferimento, o il chitarrista blues B.B. King, e anche quelli sono stati i miei eroi già da allora. Direi che Jimi Hendrix, anche Clapton, ma Jimi Hendrix è
Uber stato... Alles.
Ah, yes.
Grande. Intanto c'è in regia il nostro Marco che sta Google mappando, cercando di capire da dove ci ascoltano. E ragazzi miei, è incredibile, cioè ci ascoltano da non solo da Mantova, ma ci ascoltano da Roma, e ci ascoltano anche gli amici da Israele, c'è qualcuno che è andato in, e li salutiamo e gli mandiamo un abbraccione, in terra di Palestina ci ascoltano Valeria, Marina e tutte le ragazze che sono andate in missione in terra di Palestina, ci ascoltano da Napoli, ci ascoltano da Roma, ci ascoltano da Pescara e anche dalla Germania. Però il fulcro è qui a Mantova, anche da Trento penso c'è un mio amico che dovrebbe ascoltarci da Trento, da quelle parti lì. Comunque veniamo subito a noi e iniziamo a parlare di Django, direi. Tra l'altro abbiamo iniziato la trasmissione, abbiamo festeggiato aprendo una bottiglia di vino che ci ha offerto un mio carissimo amico che è l'oste, e brindiamo anche all'oste pigro che ci ha offerto questa bottiglia di vino, che è un vino molto particolare, che in un certo qual modo ha a che fare con Django, perché è un Bordeaux, vino che viene dalle vigne bordolesi nell'ovest della Francia, dove c'è proprio la Gironda, no? E perché ha a che fare con Django? Django era un chitarrista che è nato nel 1910. Molti pensano che sia francese, in realtà lui non era francese, lui è nato a Liberchy in Belgio, quindi lui era un chitarrista che è nato in Belgio, ma non era neanche belga, perché comunque lui era di origine zingara, lui era un sinto, e quindi le popolazioni zingare sono popolazioni nomadi, no? E quindi lui era abituato insieme a tutta la sua famiglia a girare per l'Europa, allora negli anni 20 e tutto quanto. E Django inizia non a suonare la chitarra, Django inizia a suonare il banjo. Giorgio, se tu vuoi intervieni quando vuoi, perché comunque abbiamo tantissime cose da dire. Dicevo, Django inizia a suonare il banjo giovane, inizia a Parigi e si muove per le vie di Montmartre, delle Sacré-Cœur, de Saint-Germain, inizia a girare un po' e a farsi sentire, e suona bene il banjo, comincia a incontrare delle persone che gli chiedono di andare a suonare con lui alle feste, perché allora si faceva così, allora dovevi farti sentire per strada. Django viveva per strada, Django era sempre per strada fin da piccolino, aveva anche qualche vizietto, diciamo, lui piaceva giocare a biliardo, piaceva stare insieme agli amici, la vita sociale delle popolazioni nomadi, degli zingari, dei sinti, dei rom, eccetera, è una vita molto attiva, e quindi lui, essendo appunto di queste radici, era molto molto legato alle sue origini. E inizia a farsi strada nel nord della Francia, ma non solo, perché appunto poi inizia a girare un po' a Marsiglia, eccetera eccetera, fino a quando all'età di 18 anni, penso sì, avesse proprio 18 anni, subisce un incidente gravissimo. E che lo porta quasi alla morte. Lui era di ritorno da un concerto, forse era anche un po' alticcio, si ritira nel suo carrozzone, diciamo così, dove dormivano la moglie e il piccolo. La moglie vendeva dei fiori di celluloide, dei fiori di plastica al mercato, e ovviamente non c'era la luce, c'erano le candele, Una candela cade su questi fiori di plastica e il carrozzone si incendia e lui ha un mancamento, la moglie esce con il bimbo e lui rimane dentro a questo carrozzone in mezzo al fuoco. Purtroppo sembra che non ce la faccia e tutti si svegliano e vanno i suoi amici Sinti, lo vanno a salvare, lo prendono proprio proprio per il rotto della cuffia e lo salvano. Il problema è che lui è fortemente danneggiato, lui ha riportato ustioni dappertutto e non sanno come fare, pensano che da un momento all'altro lui possa morire. E lui tra l'altro decide in un certo qual modo di farsi curare in un modo un po' particolare, che poi magari vedremo, perché anche questa cosa è legata parecchio alla sua vita. Django sta in ospedale 18 mesi, sta in ospedale 18 mesi e perde l'uso della gamba destra. E aveva 5 dita su una mano e gliene rimangono solo 3, e da quel momento lì forse nasce proprio la leggenda delle three finger bolt, adesso non mi ricordo neanche più come dicevano. Comunque Django ha questa grandissima particolarità: Django suona con 3 dita, il pollice, l'indice e il medio. Secondo te, Giorgio, questa cosa qui è stato un bene per Django essersi reinventato? Perché poi comunque alla fine lui ha fatto proprio questo, lui preso dallo sconforto voleva abbandonare la musica, fino a quando gli hanno regalato una chitarra al posto del banjo, e forse magari l'utilizzo di come suonava lui il banjo riportato sulla chitarra magari gli ha dato tutti i frutti. Cosa dici tu?
Io ho amici che sono veramente specialisti, a partire dal quello che secondo me è un grandissimo chitarrista, Simone Guiducci,
sì,
mio carissimo amico, che sono specialisti di Django e di tutta la vicenda di Django, quindi io non vorrei invadere il loro terreno.
No, beh, no,
perché vuol dire, su queste cose loro hanno idee molto più precise delle mie. Io devo dire che sulla domanda che mi fai, mi sono limitato a prendere Django come una benedizione, cioè nel senso, la musica di Django come qualcosa che mi pioveva addosso e metteva una felicità incredibile, questo fluire. Questa cosa che fino a quel momento non c'era stata, e forse davvero veniva da tanti input, tra cui anche non so i suoi esordi sul banjo, veniva dal modo degli zingari di intendere quel vibrato molto violinistico, molto quella percussività, quel fluire a partire dal ritmo naturale. Hanno reinventato lo swing e l'hanno reso, se possibile, ancora più ferroviario di quanto, certo, la mitologia del treno agli Stati Uniti d'America non avesse provocato. hanno fatto una cosa veramente miracolosa, e lui era il centro, veramente l'epicentro, perché si trattò di un terremoto, di questo spostamento di pesi, perché in realtà la chitarra negli Stati Uniti d'America c'era, è di Lang, il nostro Salvatore Massaro, origine italiana, ma non aveva raggiunto quei livelli che con Django avrebbe raggiunto poi in Europa.
Tra l'altro siamo negli anni 30, all'inizio degli anni 30, il momento in cui questa musica inizia proprio a farsi sentire. Django Reinhardt inventa un genere che è il manouche. Prima non c'era questa cosa qui, e questa cosa è straordinaria, è incredibile, cioè come un musicista da possa in un certo qual modo inventarsi qualcosa, perché non è scontato. Tra l'altro Django in quegli anni ha l'occasione di conoscere quella che è la musica americana, ascolta Louis Armstrong, ascolta Duke Ellington, e lì capisce che cosa vuole fare. Tra l'altro c'è questo piccolo particolare da dire sui musicisti di manouche, che dove li metti loro suonano. È incredibile questa cosa. Io ho seguito, perché mi occupo anche di certe cose, ho seguito dei musicisti manouche, li ho portati in albergo, non sono neanche andati in stanza d'albergo, si sono messi nella hall dell'albergo, suonavano, li ho portati a mangiare, si sono messi a suonare, hanno fatto il concerto, è andata via la corrente nel teatro e hanno continuato a suonare. Era Mandino Reinhardt questo, e io sono rimasto strabiliato da questa cosa qua. Sono potentissimi, nel senso che il vero live è questa cosa qua, ed è quello che viene dalla strada, secondo me.
Sì, sono d'accordo, non c'è interruzione tra la vita e la musica. Quindi loro continuano a respirare e continuano a suonare.
Benissimo, prima di parlare ancora un attimo di Django Reinhardt, io direi di ascoltare qualcosa. Ascoltiamo un pezzo che non è famosissimo, è un pezzo che è inciso con Rex Stewart, e il pezzo si intitola Montmartre. A voi Django Reinhardt, Montmartre. Cosa ne pensi di questo pezzo?
Ma secondo me l'hai scelto magnificamente. Sono quei pezzi nei quali Django si trova a confronto con i musicisti americani, e secondo me lì è particolarmente sottile. Quello che lui fa è qua è miracoloso. Teniamo presente che è una delle poche situazioni nelle quali Django si trova, nelle quali non c'è chitarra d'accompagnamento, e quindi di conseguenza Django costruisce la propria tessitura da solo. Non solo abbiamo modo di sentirlo come grande, quel grande, enorme accompagnatore che era, ma lo sentiamo costruire una solo in assenza di quella pressante, di quella specie di wall of sound, di quel muro di suono che è la sezione ritmica del quintetto dello Club de France, con il quale di solito, esatto, le pompe, che siamo di solito abituati a sentirlo. E qua noi sentiamo delle sottigliezze che, se possibile, sono ancora più percepibili di tocco, di intenzione, di costruzione melodica, di rapporto con l'armonia, ancora più percepibili che nella sua condizione, nel suo contesto. Questo è veramente un punto d'approccio verso Django squisito. Oltre ad avere la possibilità, concludo, di sentire i musicisti di grandissima classe come Rex Stewart e Barney Bigard, che vengono dall'orchestra di Ellington. Rex Stewart, tra l'altro, un grande intellettuale della musica, faceva trasmissioni radio, conferenze, cioè era veramente una figura sottovalutatissima di prim'ordine.
Ricordiamoci che Django suonava con tre dita, il pollice, l'indice e il medio, e a volte ci aggiungeva quello che rimaneva in casi estremi di difficoltà. Questo è un pezzo agli inizi del 1903, negli anni 30, all'inizio degli anni 30, però a un certo punto succede una cosa molto brutta. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, e questo è un gravissimo, gravissimo problema per tutti, e anche per i musicisti che lavoravano in Francia. E Django era uno di questi, e aveva anche un altro problema. Django era un sinto, e i sinti non erano ben visti da chi voleva fare la guerra. I sinti erano, al pari degli ebrei, deportati, e davano la caccia agli zingari, e li deportavano, e Django ha vissuto dei momenti molto molto brutti, ha cercato di fuggire in Svizzera, ha cercato di andare in altre parti, è stato in Inghilterra, tuttavia si è nascosto. Ci sono degli aneddoti incredibili sulla storia di Django, perché già allora era un personaggio molto famoso e si dice che proprio non gli abbiano fatto così violenza, perché ai tedeschi forse un po' piaceva ai nazisti come suonava Django, e forse questa cosa magari l'ha anche un po' salvato. Tuttavia la guerra finisce fortunatamente e Django esplode di nuovo e si ripiglia tutto e si rimangia tutto quello che aveva costruito prima, e inizia una nuova vita sempre suonando. E è stato anche in Italia Django dopo la guerra, è stato in Italia verso la fine degli anni 40, penso nel 1949, ha fatto una tournée forse non molto fortunata, ha registrato anche un sacco di cose a Roma se non sbaglio, e ha suonato con uno dei più grandi chitarristi jazz viventi, perché è ancora vivente, che è Franco Cerri. Tu lo conosci molto bene Franco Cerri, immagino, e io ho, documentandomi un attimo, ho ascoltato le parole di Franco Cerri, e quando sentivo Cerri parlare di Django gli si illuminavano un po' gli occhi, perché comunque secondo me quando per la prima volta Cerri, che allora era un giovanissimo, immagino degli anni 20 penso Cerri, ha visto Django Reinhardt, è rimasto, tant'è che lui diceva: io non pensavo fosse Django veramente, quando però ho visto che aveva solo tre dita ho detto forse lui è Django. E Giorgio, diciamo le ultime due cosine su Django, perché alla fine Django non è nato nel 1910 e muore nel 1953, tant'è che nel 1953 sembra che stia andando proprio tutto alla grande per Django. Però lui aveva questo problema, lui era un sinto, lui non amava tanto i dottori, non amava le iniezioni, non amava farsi visitare, non amava farsi ricoverare, e da qualche tempo lui soffre di mal di testa, incredibili mal di testa. Era appena rientrato da una tournée, forse era stressato, non si sa. Django arriva proprio davanti alla sua casetta che si era comprato con la sua famiglia, perché già il fatto anche per un sito comprarsi una casetta è un po' strana questa cosa, e arriva davanti a casa sua e si vuole riposare, vuole trascorrere qualche settimana in pace, facendo quello che gli piace, che oltre a suonare Django aveva anche degli hobby. Django era un pittore, sì, era un pittore, e gli piaceva anche pescare, e arriva davanti alla sua casetta, non sta molto bene. E, sì, era un pittore un po' naif, venne definito. Comunque dicevo che Django è stanco e si siede sulla panchina di casa sua a Saint-Maur-sur-la-Seine. Il problema è che un ictus lo stende all'istante. I medici arriveranno dopo ore, e quando arriverà alla clinica di Fontainebleau, Django purtroppo è già morto. Nella lingua sinti Django significa sveglio. Ma quel sabato 16 maggio 1953, purtroppo, sulla panchina di casa sua, non si sveglierà mai più. E questa è la fine di uno dei più grandi musicisti del Novecento, del XX secolo. Alcune curiosità su Django Reinhardt. Django non sapeva leggere, non sapeva leggere la musica, ma non sapeva leggere proprio. Non aveva studiato musica.
Questo ci dice una cosa: tutta l'idea musicale, no, delle culture folk è un'idea fondamentalmente orale, non solo la scrittura e la lettura non sono necessarie, quindi estendendo la cosa anche addirittura, come dici tu, no, la scrittura e la lettura, no, dire, della lingua, però addirittura è d'ostacolo. E d'altronde non è assolutamente pensabile pensare, cioè non è concepibile pensare che la scrittura, che è una cosa tutto sommato piuttosto piuttosto pratica, comoda ma rozza, riesca a cogliere la complessità del gesto espressivo di un musicista e poi soprattutto un musicista come Django, quel suo modo di stare sul tempo, i modi di anticipare, di accentare o di rilassarsi, appoggiarsi appena dietro il tempo. Ci sono delle cose che la scrittura non riuscirà mai neanche lontanamente a rappresentare. Bene, il problema è risolto eliminandola, quindi attraverso un grandissimo senso della trasmissione orale. Sedersi, guardare in faccia l'altra persona, certo. Guardare le dita e capirsi.
Certo, tra l'altro c'è questo piccolissimo aneddoto, il suo violinista Stéphane Grappelli, lui era analfabeta e gli aveva insegnato a Django, era anche una persona molto piaceva farsi piacere, diciamo così, gli aveva insegnato a fare la sua firma solo perché lui amava firmare autografi. E, direi che possiamo chiudere con Django, però vi diamo solo alcuni consigli. Mi sono dimenticato di dirvi, in questa trasmissione non c'è la pubblicità e quindi noi andiamo dritti come un fuso dalle 11 a mezzanotte. Non so se questa cosa vi può far piacere o meno, però noi andiamo dritti e continuiamo. Alcuni consigli per l'acquisti su Django, quindi la pubblicità la facciamo noi, una pubblicità di un certo tipo. Vi consigliamo di leggere alcuni libri su Django, tipo Django, vita e musica di una leggenda zingara, di Drenny Michael, edizioni di T con l'Ara Jazz 2011. Oppure un altro libro che vi consiglio può essere questo, Non imito Django Reinhardt, la distonia focale del musicista, malattia del ragliamento emotivo, di Roberto Colombo, edizioni Erga, 2015. Ultimo consiglio per gli acquisti, Django oltre il mito, la via non americana del jazz, edizioni Erga 2007. Che dici Giorgio, cambiamo musicista? Adesso ragazzi miei, direi pubblicità, ma tanto la pubblicità non c'è, quindi che ce ne frega a noi, andiamo avanti, andiamo a parlare di Robert Johnson, ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, erano più o meno quegli anni lì, perché comunque Robert Johnson ha vissuto, anche lui morto giovanissimo, per chi non lo sapesse, questa è RIP, Rock in Peace, c'è una storia che magari parleremo, di cui parleremo nelle prossime puntate, che è sui J27, forse Robert Johnson è stato l'antesignano dei J27, se si può dire così, perché Robert Johnson è morto proprio a 27 anni, non negli anni 60 o 70, ma nel 1938. Robert Johnson è anche lui considerato uno dei più grandi chitarristi e rivoluzionari, diciamo così, della musica d'oltreoceano, perché ora parliamo un po' della musica d'oltreoceano. Che dici Giorgio? Il contesto in cui si trovavano questi musicisti, e quindi siamo nel delta del blues, e quindi Mississippi, Memphis, tutta questa zona, com'era allora la musica e il contesto culturale di quella zona? Puoi dirci qualcosa?
Beh, sì, ci sono due o tre fenomeni secondo me che andrebbero rapidamente osservati. Uno di questi fenomeni è proprio il marcato senso regionale di quella cultura e di tutte le culture folk, aiutato anche dall'isolamento nel quale queste comunità spesso si trovavano. Bene, a far da tramite tra queste comunità, a portare addirittura notizie, no? Sotto forma di ballata, di racconti, erano proprio i musicisti che giravano, raccontavano e trasmettevano dei geni veri e propri, dei geni estetici, no? Dei piccoli trucchi sulla chitarra, modi di suonare con delle innovazioni che sono miracolose se si pensa che sono state trovate attraverso una sperimentazione, certo. Così priva di apparente fondamento teorico. Tanto è vero che quando Robert Johnson verrà ascoltato da Keith Richards, no, abbastanza famoso l'aneddoto, Keith Richards, ok, bravissimo, fantastico, ma chi è l'altro che suona con lui? Robert Johnson suonava da solo, certo. Quindi delle tecniche poi sono diventate parte integrante dei linguaggi addirittura del rock, sicuramente del rock blues, del rock anche dall'altra parte dell'oceano. Quello era il mistero che è stato intercettato benissimo, per esempio, da un gustosissimo film dei fratelli Coen, che è Brother Where Art Thou, yeah. No? Fratello dove sei, di quella scena nella quale il bianco e il nero si incontravano, si scambiavano suggestioni, c'era un clima che sicuramente era molto difficile ma nello stesso tempo era molto proficuo per quanto riguarda la musica.
Io prima di ascoltare il pezzo vi leggerei solo 30 secondi di una cosa che mi ha veramente colpito. Poi, senza dir nulla, ve lo dico subito invece, vi farei ascoltare I Believe I'll Dust My Broom di Robert Johnson. Tra l'altro, dobbiamo dire questo: Robert Johnson ha inciso pochissimi pezzi, ha inciso 29 pezzi. Questi 29 pezzi sono le fondamenta per tutto quello che è venuto dopo, fino ai giorni nostri. Ora silenzio, non mandiamo il pezzo, ma voglio leggervi una cosa rapidissima. È un sabato sera caldo, afoso, umidissimo. Una tipica nottata estiva nel sud degli States, di quelle in cui ti si appiccicano i vestiti addosso. Sono più o meno le 10:30 di sera. Dal minuscolo palco del Three Forks, locale malfamato all'incrocio tra la Highway 82 e la Statale 49, 200 km circa a sud di Memphis, sono scesi due musicisti di blues conosciuti e apprezzati in tutta l'Unione, il formidabile armonicista Sonny Boy Williamson e il chitarrista e cantante Robert Leroy Johnson. Quando suona lì Robert Johnson, il Three Forks si riempie sempre. Robert Johnson è uno che piace specialmente alle donne. Quella sera tra il pubblico c'è una giovane attraente signorina afroamericana che non perde di vista neanche per un secondo quel bluesman alto e magrissimo, dalle lunghe dita snelle, spesso elegante e sempre assai galante. Lo osserva con più attenzione dalle altre donne che affollano il locale. Gli sorride, ammicca in modo inequivocabile. Qualcuno sostiene che la ragazza sia la fidanzata del barista, secondo altri invece è la moglie del proprietario del posto. Quasi tutti concordano sul fatto che lei e Johnson non si siano mai conosciuti quella sera. Addirittura parecchi due abbiano passato il weekend precedente insieme. In quei luoghi, in quegli anni, fare il musicista è un mestiere pericoloso. Gli altri musicisti ti odiano a morte se suoni meglio di loro. Le donne ti odiano a morte se non le guardi abbastanza. Gli uomini ti odiano a morte se quella che osservi è la loro fidanzata o, peggio, la loro moglie.
I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. Up in the black man you've been loving. Good friend can get my room. Get my room. girl over there.
Sono quasi le 23. Dave Honeyboy Edwards, l'altro bluesman che avrebbe dovuto stare lì sul palco proprio del Three Forks insieme a Johnson e Williamson, non si è ancora presentato. Nell'attesa qualcuno offre una bottiglia di whisky a Robert Johnson. Sonny Boy la prende e la scaglia sul pavimento, distruggendola. Non bere mai da una bottiglia aperta, lo ammonisce. Può essere pericoloso. Non osare mai più gettare a terra il mio whisky, gli ribatte l'amico. Questo gesto è sicuramente pericoloso. Qualche minuto dopo a Johnson gli viene offerta un'altra bottiglia, anche questa aperta, dalla quale il bluesman beve con soddisfazione. Sonny Boy lo guarda, scuote la testa e spera che quello che lui teme non si avveri. Honey Boy Edwards intanto non arriva. La musica riprende lo stesso, ma non dura molto. Neanche un'ora dopo, infatti, Robert Johnson comincia a sentirsi debole. Le sue dita flessuose non viaggiano più sulla tastiera della chitarra in quel modo delicato e fluido che lui è solito mostrare. Anche la sua voce pare avere qualche piccolo cedimento. Eppure il ragazzo non molla. Lui suona il blues. Non è mica uno che lascia il palco per un leggero malore. Non passa nemmeno un quarto d'ora. Sono circa le 2 di notte e Robert non ce la fa più. Si alza a fatica dal suo sgabello, sta malissimo. Deve essere portato via. Quando arriva nella sua stanza, in una casa del quartiere Battista della città, Johnson crolla sul letto. È in fin di vita. Quel whisky, fattogli presumibilmente avere dal marito tradito della bella signora afroamericana, conteneva una dose massiccia di un potente veleno, probabilmente stricnina. Il bluesman viene trasportato in un'altra casa all'interno della piantagione di Stars of the West, dove gli viene fornita assistenza 24 ore su 24. Il ragazzo è giovane e forte, ma l'avvelenamento e le condizioni di debolezza gli procurano una forte polmonite, una malattia che in quei giorni non lascia scampo. Martedì 16 agosto 1938, Robert Leroy Johnson muore. 4 mesi prima, l'8 maggio, aveva compiuto 27 anni. J27, Robert Johnson, il primo. Giorgio, che grande storia questa. È una storia incredibile, piena di misteri. Johnson che vende l'anima al diavolo sul crossroad per imparare a suonare la chitarra. Il pezzo che abbiamo appena sentito, I Believe I Dust My Broom.
Sì, sono cose.
Questo pezzo, Giorgio.
Intorno c'è un addensarsi di cose, di temi intorno a Robert Johnson, no? Probabilmente la questione del crossroad, no? Naturalmente è stata adoperata ad arte come uno dei primi grandi esempi di marketing. Intorno a Robert Johnson c'è stato un grosso, vuol dire, marketing anche dopo morto, e devo dire io anche fortunatamente, perché la musica di Robert Johnson ha potuto girare, aveva le ali, d'altronde lo poteva fare e ha potuto influenzare. Io leggevo questa track list dei pezzi che lui ha scritto, sì, ed è veramente impressionante. Does My Broom, da lì è partita tutta una corrente con quelle terzine suonate poi magari da qualcuno, con Elmore James, magari con la slide guitar, terzine di origine probabilmente pianistica che Robert Johnson sovrapponeva sopra il basso robustissimo della sua chitarra e sopra il suo boogie, quindi di fatto con questa eccitazione ritmica che era totalmente, come dire, in qualche modo e profeticamente, no? Annunciatrice di quello che sarebbe stato poi il rhythm and blues e quindi poi anche rock and roll e quindi rock. Sweet Home Chicago, c'è bisogno di, voglio dire, Rambling on My Mind, l'esordio vocale nel disco di John Mayall del 66 da parte di Eric Clapton, no? Sì. Come On in My Kitchen, una versione strepitosa di Cassandra Wilson, no? 3220, Crossroad Blues, che è la consacrazione a Guitar Hero di Eric Clapton,
certo,
Wheels of Fire,
certo,
dei Cream, e la storia è lunghissima. Andiamo dai Rolling Stones, vuol dire, abbiamo Stop Breaking Down, Traveling Riverside, su cui sono cimentati Led Zeppelin, un outtake importante Led Zeppelin, Love in Vain con quella solo strepitoso con i Rolling Stones di slide da parte di Mick Taylor. Qua veramente abbiamo le radici del rock. Lo spirito di Robert Johnson era quello del grande sistematore, del grande uomo di sintesi tra tutte le tendenze del blues, del delta, e del sistematore, perché ha fatto diventare diventare il blues del Delta un affare veramente compiuto dal punto di vista letterario, dal punto di vista esecutivo, strumentale, dal punto di vista compositivo, naturalmente dal punto di vista musicale, andando a toccare tante di quelle direzioni che nessuno dei grandi musicisti del Delta, neanche il grandissimo guitar hero Skip James intorno al 1930, vuol dire, poteva sognarsi di toccare. Noi sono un grande fan di Skip James, ma davanti veramente all'onnipotenza di Robert Johnson si resta allibiti. Robert Johnson è quello che poi ha finito con rappresentare il blues nel momento in cui il blues ha fecondato il rock, e soprattutto poi il rock è stato fecondato da quella grande rinascita del blues in chiave elettrica che anche i bianchi hanno vissuto intorno alla fine degli anni 60.
Ragazzi miei, io ho quasi le lacrime agli occhi perché raccontare queste storie mi fa venire la pelle d'oca, e sentire parlare Giorgio, ogni tanto ci beviamo un caffè insieme e parliamo proprio di queste cose, il tempo si ferma e rimani lì e parli, chiacchieri, ascolti, e questa cosa è veramente straordinaria, è incredibile. Vi ricordo di mettere un bel pollice in alto sulla pagina di Rip Rock in Peace su Facebook, potete scriverci anche dei messaggi, è arrivato qualche messaggio, purtroppo siamo talmente in trance durante questa prima puntata che è un dialogo tra me e Giorgio e Marco, cioè Marco dietro le spalle, Marco Camilli, che ringraziamo, gli farei anche un applauso ma non glielo faccio, che sembra come un'ape che attorno al miele, che qui schiaccia i bottoni eccetera eccetera, e stiamo bevendo del Bordeaux grazie a Django Reinhardt, per fortuna. Tra l'altro
non della strichnina, grazie,
no,
Robert Johnson,
no. Tant'è che la bottiglia l'ho aperta io, posso garantire questo.
Okay, siamo sani.
Ho fatto anche un po' fatica, oste, ad aprire la bottiglia, mannaggia. Possiamo dire anche qualche brutta parolaccia, tanto è quasi mezzanotte, cioè potremmo discutere fino alle 2 alle 3. Tra l'altro non so se riusciremo a parlare tutti i musicisti, perché siamo quasi a termine puntata. Tant'è che adesso io vi farei sentire un pezzo senza raccontarvi nulla, perché il pezzo parla da solo. Vi dico solo due parole: Midnight Rider. Ragazzi, questi erano e sono tuttora The Allman Brothers Band, una delle mie band preferite. Tra l'altro ultimamente vivo in città, giro in bici con le mie cuffie e giro sempre con gli Allman Brothers in sottofondo, perché mi danno un senso di energia incredibile. Gli Allman Brothers erano considerati una jam band, ma non era una jam band. E il loro chitarrista di punta, che è proprio stato un lampo nella storia della musica, che era Duane Allman, anche lui è considerato uno dei migliori chitarristi che hanno vissuto nella storia della musica. Faccio un piccolo inciso e poi con Giorgio parliamo anche di Duane Allman. Ovviamente avremmo potuto parlare di Jimi Hendrix, avremmo potuto parlare di Stevie Ray e di tantissimi altri chitarristi che abbiamo a cuore. Ovviamente per loro ci sono altre puntate dedicate, ne abbiamo 10 ragazzi da fare, quindi c'è tantissima tantissima carne da mettere al fuoco e possiamo grigliare in abbondanza. Torniamo a Duane Allman, uno dei miei chitarristi preferiti, considerato nella Hall of Fame dei chitarristi sul podio, lo mettono tra i primi 4-5 chitarristi. Tra l'altro lui suonava la chitarra slide, era un mostro. Giorgio, cosa possiamo dire di Duane Allman? E poi racconto un attimo la morte di Duane Allman. Questo era un pezzo che apposta ho scelto, Midnight Rider.
Sì, dove tra l'altro Duane suona la chitarra acustica splendidamente, costruisce quella tessitura che è parte fondamentale del successo artistico di questo pezzo meraviglioso di Greg. Ma di Duane, voglio dire, non si finirebbe mai di parlare. Il suo magistero è vivo ancora oggi. Se qualcuno segue Derek Trux, questo miracolo vivente sulla chitarra, Derek Trux ha portato alle estreme conseguenze quello che già era presente, certo, comunque in Duane Allman, la capacità di costruire lunghi scenari, lunghe storie, lunghi racconti chitarristici con la slide, con una precisione incredibile di approccio, di posizionamento dello slide, di inflessione e di produzione del suono, con dei mezzi che tra l'altro erano estremamente e restano ancora anche in Direct Tracks semplici: una chitarra, un cavo, un amplificatore a manetta,
plug and play.
Quindi con tutto il resto affidato a quel cortocircuito di sensibilità che è cervello, cuore, dita, orecchie, strumento, insomma, questa cosa. Duane era veramente onnipotente, tra l'altro funzionava magnificamente con Dickie Betts, che aveva un approccio completamente diverso, molto bianco, molto solare, molto aperto, molto quasi country rock, no? E dall'altra parte invece avevamo questa forza della natura che veniva utilizzata anche in contesti, anche per accompagnare e incidere su dischi Clarence Carter, di Aretha, di cantanti rhythm and blues, no? E lui riusciva a mettere questa chitarra e far funzionare questa sua musica interiore dappertutto, veramente onnipotente.
Sì, tra l'altro io sono sempre, essendo anch'io un chitarrista, sono sempre abituato a dire questa cosa, soprattutto ai ragazzi giovani che iniziano a prendere, ma io prendo questa chitarra, prendo questo amplificatore, 1000 pedali, eccetera, eccetera. E il primo consiglio che io do a questi ragazzi è: il bel suono, il suono buono viene soprattutto dalle dita. E quindi tu, se hai questa cosa, bene, altrimenti devi fare in modo di curare, esercitarti, ascoltare tantissima musica. Io tra l'altro in più occasioni ho visto Derek Trax, Warren Haynes, Dickie Betts, ho visto Dickie Betts suonare con Johnny Winter al Pistoia Blues. Saluto un mio grandissimo amico Fabio, che con lui ho vissuto 10-12 anni di Pistoia Blues ininterrotti, che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto appassionare a quella che è la musica, a quella che è questo tipo di musica. E dirò, ho visto Greg Allman, ovviamente questa band, dicevo prima, è considerata una jam band. C'è quel piccolo aneddoto in cui gli dicono: ma voi siete, com'è Giorgio, aiuto, voi siete una jam band, e loro cos'è che dicono? No, aiuto, non mi ricordo più cosa dicevano.
Forse non lo conosco io.
No, e loro dicevano: voi siete una jam band? No, noi siamo noi. Beh, vabbè, ve lo racconterò un'altra volta. Comunque, dicevamo, Duane Allman muore nel 1971, 29 ottobre. C'è una storia tristissima Duane Allman muore sulla sua moto in Harley Davidson, aveva una bellissima Harley fiammante. Muore il 29 ottobre e, schiantandosi con la sua moto, e la cosa più brutta è che poco dopo Barry Oakley, che era il bassista degli Allman Brothers, muore anche lui schiantandosi contro a un camion. E questa cosa porta gli Allman Brothers a uno sconvolgimento totale, tant'è che c'è Greg Allman, Dickie Betts e tutto il resto della ciurma non sapevano più cosa fare, erano rimasti stranati, anche perché Duane e lo stesso Barry Oakley erano delle colonne portanti di questo super gruppo. Tuttavia sono riusciti a resistere e sono riusciti a continuare nel tempo, e hanno fatto un sacco di bei pezzi, e ascoltare gli Allman Brothers è sempre molto molto piacevole. Tuttavia in quegli anni c'erano altre band che avevano, questa era una band di che suonava il cosiddetto rock sudista, no? Sono stati anche loro gli inventori del... gli inventori del rock sudista praticamente sono loro, no?
Secondo me poi è nata questa operazione di marketing con bellissimi gruppi, con Lynyrd Skynyrd e altri gruppi molto noiosi e soprattutto con un pubblico disposto a morire e uccidere per le bandiere confederate lì. Io, per carità, lascerei perdere.
Tra l'altro una cosa bellissima che vi devo raccontare con Giorgio è stata questa. La prima volta gli ho parlato di Rip, Rock in Peace, e gli ho detto: ma voglio fare questo programma, voglio parlare di rockstar morte. E lui mi ha detto: scusa un attimo, ma perché non facciamo un programma in cui parliamo di gente che vogliamo che muoia, di musicisti che vogliamo che muoia?
Era però, troppo cattivo.
Esatto, non si può dire, magari qualcuno potrebbe offendersi. Ora ragazzi, cambiamo un attimo, rimaniamo lì in quella zona, no, non proprio in quella zona perché loro erano dall'altra parte degli USA, degli States, però il periodo era quello, sono nati un po' prima, sono nati nel 1960, hanno prodotto qualcosa come 50-52 album, questa super band, e parliamo di un tizio che era soprannominato Captain Trip. Ma chi era questo Captain Trip? Captain Trip era anche lui uno dei più grandi, e forse sottovalutati, questo lo dico secondo la mia opinione, uno dei più grandi chitarristi che ha fatto la storia della musica. Lui era Jerry Garcia, forse quello che ha studiato un po' di più tra i chitarristi di cui parliamo questa sera, perché non dimentichiamo che anche Robert Johnson non era andato a scuola, tantomeno Duane Allman penso che non sapesse neanche solfeggiare. Forse lui aveva studiato un po' Jerry Garcia, un po' di pianoforte, però ha capito che la chitarra era la sua strada, e chiamato Captain Trip poi vi spiegheremo anche un po' il perché. Intanto vi facciamo ascoltare uno dei pezzi più famosi della band. Non vi ho detto ancora come si chiamava la band. Sapete chi erano questi? Questi erano i Grateful Dead. Driving that train, high cocaine. Ragazzi e ragazze, questa era Casey Jones dei Grateful Dead. È incredibile, sono le 23:58, il tempo è praticamente volato. Abbiamo viaggiato alla grande, un po' come faceva Jerry Garcia con i suoi Grateful Dead. Purtroppo non faremo in tempo a parlare di Frank Zappa e io sono veramente costernato. E Giorgio, se sei d'accordo, dedicheremo... Io giovedì scorso sono stato ad ascoltare Giorgio, a sentirlo parlare di Frank Zappa e penso che ci sia modo di fare una puntata solo su Frank Zappa, secondo me. No, veramente... questo era Jerry Garcia. Due parole su Jerry Garcia, anche se bisognerebbe parlare per anni e anni e anni.
Sì, quando si parla di personaggi immensi il problema è che le cose da dire sono troppe. Esatto. Io mi concentrerei su questo fatto: la canzone è magnifica, l'ha scritta lui, come lui sapeva suonare le canzoni, dentro nelle canzoni, intorno alle parti vocali, una cosa per tutte. C'è questo disco nel quale io ho imparato veramente a amare Jerry Garcia, che è If I Could Only Remember My Name di David Crosby, e lì lui suona magnificamente pedal steel guitar, veramente in un modo che dire visionario e acuto è forse limitante, ma suona soprattutto delle parti sovraincise su una bellissima canzone molto, molto libera, si chiama Cowboy Movie. Inizialmente Crosby aveva fatto suonare quelle parti a Neil Young, e io posso dirlo, sono ateo, Dio solo sa quanto amo Neil Young alla chitarra, ma Jerry Garcia è riuscito poi a cogliere molto meglio di Neil Young la necessità di stare accanto alla voce, non sopra la voce di Crosby, e quindi suonare con un contrappunto talmente bello, ricco, sottile, tra l'altro appropriato, suonando in maniera totalmente aderente agli accordi che giravano. Questo è un altro elemento della musica di Jerry Garcia, l'accuratezza armonica. Jerry Garcia è un chitarrista che non si finirebbe mai di ascoltare, è uno di quei musicisti per musicisti. Devo dire, confesso, che non ho mai amato profondamente i Grateful Dead, tanto che per molto mi sono chiesto cosa ci fa lui lì dentro. Poi in realtà, quando nel 70 i Grateful Dead hanno fatto questi due dischi meravigliosi, Working Man's Dead e il disco immediatamente successivo di grande musica e di grandi canzoni americane, io forse lì davvero sono stato conquistato anche dai Grateful Dead. Da Jerry Garcia, ecco, a Jerry Garcia devo eterna fedeltà, insomma, eterno amore chitarristico.
No, Jerry Garcia, tra l'altro, ragazzi, devo dirvi che lui si era, fin da giovane, gli piacevano le droghe, si era anche sottoposto ad alcuni test particolari, tant'è che Jerry Garcia muore il 9 agosto del 1995 in una clinica di recupero di sanità mentale, eccetera eccetera. Lui non ha mai smesso di drogarsi, e molto probabilmente diciamo che ha abusato di queste cose. Comunque avremo modo di parlare ancora forse di Jerry Garcia. Io non so, abbiamo calcolato i tempi male, che ne so, ci siamo persi, non lo so, ci manca il buon Frank Zappa e non riusciamo a parlare questa puntata di Frank Zappa, come vi ho detto prima. Comunque quasi mezzanotte, se non già mezzanotte suonata, è tra l'altro da un minuto il mio compleanno, e quindi ci facciamo gli auguri, finiamo di berci la bottiglia di Bordeaux. E io ringrazio chi ci ha ascoltato in streaming, ringrazio chi ci ha ascoltato su 103.2, ringrazio chi si è scaricato la app e ci sta ascoltando dal telefono, chi ci ascolta da Israele, chi da Mantova, chi da Roma, chi da Napoli, chi da Pescara, chi da Trento. Ciao Mattia, ringrazio Paolo Formici che ci ha fatto il logo di RIP, ringrazio Marco Camilli, ringrazio il guru Giorgio Signoretti che prima di essere un guru è un grandissimo, grandissimo amico che si mette sempre in gioco soprattutto per queste cose. Ci ascoltano anche da Como, ci ascoltano da tantissime parti. Ragazzi, non mi resta che dirvi buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo. Non vi racconto di che cosa parleremo e quale sarà il nostro ospite lunedì prossimo. Ciao da RIP, mettete il like su Facebook e ricordatevi che il rock and roll non è per signorine.
RIP. Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.